State ascoltando SBS Italian.
Sono Carlo Reglia insieme a Massimiliano Google e voi state ascoltando il programma di SBS in diretta, in streaming oppure in podcast su sbs.com.au/italian.
Ora Carlo, entriamo nel mondo dei videogiochi, non soltanto svago per molti, comprese le donne che hanno raggiunto il 50% dei gamers, ma è anche fonte di preoccupazioni. E non perché, come da stereotipo conservatore, i videogiochi possono incitare alla violenza, ma per motivi più sottili e insidiosi.
Alcuni genitori e sviluppatori di videogiochi italo-australiani infatti hanno espresso preoccupazione per il modo in cui molti videogiochi creano nei bambini dei pattern psicologici fondamentalmente di dipendenza, questo per farli spendere. Davide Gaido è Head of Technology at Good On You ed è uno sviluppatore di videogiochi ed ha un figlio di 5 anni, ascoltiamolo.
Come genitore questa cosa di loot box e pseudo gambling nei videogiochi mi preoccupa molto. Io non ho niente in contrario al fatto che mio figlio giochi ai videogiochi, cosa che fa regolarmente, ma io intendo il videogioco come in cui sono cresciuto, cioè quello con il quale compri il videogioco e lo giochi senza avere pressioni o meccanismi che ti invogliano a spendere ulteriori soldi, perché la direzione in cui purtroppo si sta andando molto spesso adesso, soprattutto col mobile gaming, ma anche con i videogiochi cosiddetti free to play, è di invogliare una grande base di giocatori a installare l'applicazione o il videogioco e poi monetizzare cercando di vendere quello che possono essere oggetti cosmetici, possono essere potenziamenti, meccanismi poi strategizzati per fare in modo che l'utente spenda il maggior numero di soldi, che è una cosa molto più inquietante ancora per un bambino che non ha nemmeno i mezzi per capire quello che sia giusto o sbagliato spendere, comprare. Pieno di storie sui giornali di genitori che si sono trovati delle carte di credito con centinaia, se non migliaia di soldi di microtransazioni che hanno scoperto l'ultimo momento, un po' per ignoranza loro, un po' perché comunque non c'è nessun tipo di realistico blocco a monte, intendo, per evitare che un bambino finisca imbrigliato in questi meccanismi e poi spenda i soldi dei genitori.
Queste le parole di Davide Gaido e le autorità australiane sono consapevoli di questo problema. Il sito internet della eSafety Commissioner spiega che i giochi con elementi simili al gioco d'azzardo possono normalizzare proprio il gioco d'azzardo per i giovani.
Uno studio dell'Università di New York in Inghilterra ha dimostrato che le pratiche simili al gioco d'azzardo nei videogiochi sono legate al gioco d'azzardo problematico e patologico, e ci sono vari modi in cui molti videogiochi incoraggiano l'utente a spendere man mano che giocano. Fabio Zambetta è Associate Dean di Artificial Intelligence al RMIT University e ha spiegato come funzionano questi meccanismi.
Tipicamente i videogiochi free to play, videogiochi sostanzialmente per dispositivi mobili, a volte presenti anche su PC o console, però prevalentemente su dispositivi mobili, sono videogiochi per i quali apparentemente non paghiamo nulla, che però poi hanno questo cavallo di Troia in un certo senso, che costituito dal fatto che sia possibile comprare qualcosa nel videogioco che permette di progredire meglio nel videogioco. A volte, nei casi peggiori addirittura, siamo costretti a comprare qualcosa per riuscire a progredire nel videogioco. E quindi il videogiocatore finisce in questa spirale del dover comprare per progredire nel gioco. E chiaramente questa cosa, al di là della questione etica, ha anche creato dibattiti piuttosto ampi ed accesi nelle comunità online di videogiocatori, perché molti giocatori, tra cui il sottoscritto, vedono la cosa come un completo tradimento del motivo per il quale abbiamo iniziato a giocare ai videogiochi quando eravamo bambini o ragazzini, queste cose non esistevano.
Questo era Fabio Zambetta. Prima Davide Gaido ha citato i cosiddetti loot box, insomma gli scrigni del bottino, che sono anche menzionati nel sito dell'eSafety Commissioner come giochi che possono normalizzare il gioco d'azzardo per i giovani. Allora sempre il professore Zambetta ci ha spiegato che cosa sono questi loot box.
Loot box sono sostanzialmente un meccanismo utilizzato in diversi videogiochi, alcuni dei quali sono free to play, o addirittura a volte appaiono in videogiochi che sono comunque videogiochi per i quali paghiamo, quindi su console o PC, eccetera, eccetera. Sostanzialmente il loot box è una scatola nera, è un meccanismo attraverso il quale il videogiocatore paga un certo numero di dollari e compra sostanzialmente dei contenuti nuovi per il videogioco senza sapere cosa stia comprando. Quindi in un certo qual modo la meccanica di gioco d'azzardo, tipicamente un loot box può contenere un nuovo oggetto utile nel videogioco o potrebbe contenere un oggetto meramente estetico e quindi fondamentalmente superfluo. Però in ogni caso il principio alla base di questo è che chiaramente offre una potenziale ricompensa che non è ben precisata e che comunque appunto ha delle meccaniche di gioco d'azzardo come poker o altri giochi simili. Quindi con tutte le conseguenze del caso, il fatto che potrebbero sviluppare dipendenza per il videogiocatore, che magari può essere un ragazzino o anche un adulto. E quindi far continuare il videogiocatore a spendere un sacco di soldi.
E dietro a questi meccanismi descritti dal professor Fabio Zambetta ci sono i cosiddetti dark patterns che, ci spiega Davide Gaido, le aziende usano per fare più soldi possibile.
Tutto questo poi fa parte di un discorso più largo dei famosi dark patterns che usano anche i social media, che sono dei sistemi sviluppati tra l'altro con psicologi che in qualche modo manipolano l'utente a comportarsi nella maniera in cui lo sviluppatore vuole che si comporti, che poi alla fine della fiera è sempre rivolto a ottenere soldi, perché ricordiamoci sempre che non è che c'è della malvagità a monte di tutte queste cose, c'è cioè solamente la ricerca del profitto. Quindi il discorso è come posso far spendere il maggior numero possibile di soldi ai miei utenti? Troviamo il modo. E il modo che si è rivelato più funzionale è quello di creare un sistema casuale di premi. E funziona. I giochi basati sul concetto appunto di gacha, che sono quelle macchinette che prendono i peluche, come per esempio il più famoso e più noto adesso è Genshin Impact, ha appena rivelato che fa un profitto di 1 bilione di dollari ogni 6 mesi. E il gioco è completamente gratuito, tranne le microtransazioni.
Microtransazioni che, come hai sentito, si accumulano in profitti enormi. Questi tipi di meccanismi sono ormai molto diffusi online, come ci ha spiegato ancora il professor Zambetta, che li ha definiti un uso improprio dell'intelligenza artificiale, branca nella quale si è specializzato.
È un problema veramente complesso ed è un problema, peraltro, molto più ampio dei videogiochi, nel senso che c'è uno spettro piuttosto ampio di software. L'esempio più classico sono chiaramente tutti i vari siti ed app di social media che utilizzano dati relativi all'interazione tra utente, videogiocatore ed il sito o del videogioco, no? La maggior parte probabilmente degli ascoltatori sarà familiare con lo scandalo di Facebook e l'utilizzo improprio dei dati di tutti gli utenti di Facebook. Questi sono meccanismi simili. Sostanzialmente i videogiochi hanno infrastruttura che permette di capire come il videogiocatore stia interagendo con il videogioco e quindi proporre contenuti, siano loot boxes o qualunque altra cosa sia, ai videogiocatori per spingerli a comprare e mandarli in una spirale di acquisto pressoché incontrollato.
E non sono solo i social media a essere colpevoli di questo, prosegue il professor Zambetta, ma anche Google.
È un po' una norma, tristemente, negli ultimi anni perché in realtà modelli di business simili sono utilizzati ampiamente da tutti i vari social media in un modo o nell'altro. Questo è il meccanismo con il quale Facebook effettivamente è gratis, però in realtà sfruttano i nostri dati e li monetizzano e li utilizzano in maniera impropria. Ma se per questo Google fa la stessa identica cosa, Google Apps sono gratis, però fondamentalmente alla base Google sfrutta l'interazione di ogni utente con il motore di ricerca con Gmail, eccetera, eccetera, e utilizza una marea di dati che tutti noi forniamo a Google, per poi monetizzarlo. Quindi questa dei videogiochi è una sfumatura un pochettino diversa perché tenta di far leva su un meccanismo di controllo più diretto è un po' più indiretto per i social media, però l'idea è la stessa, utilizzare meccanismi cognitivi di ricompensa, si dice reinforcement learning, tipicamente, cioè il fatto di far leva sui meccanismi di ricompensa e di reward nel nostro comportamento. È veramente difficile da controllare, peraltro.
Questo è il professor Zambetta. Prima delle elezioni la coalizione aveva annunciato che se rieletta avrebbe cambiato il codice di classificazione per i videogiochi con contenenti loot box. La ministra laburista per le comunicazioni, Michelle Rowland, aveva allora dichiarato che l'annuncio dimostrava che il governo non aveva intenzioni serie di proteggere i consumatori, dal momento che i risultati della revisione dello schema di classificazione non erano ancora stati rilasciati 2 anni dopo.
Ron Curry, che è il CEO di Interactive Games and Entertainment Association, la IGEA, ha affermato che nel 2019 è stata intrapresa una revisione dell'attuale sistema di classificazione. Ad oggi non abbiamo ancora visto i risultati della revisione, quindi non possiamo dire in un modo o nell'altro se lo schema dovrebbe essere ripensato, Curry ha dichiarato a SBS Italia la scorsa settimana, e poi ha proseguito dicendo: tuttavia, possiamo dire che il sistema attuale non è più adatto allo scopo o sufficientemente agile per un mercato in rapida evoluzione e le mutevoli aspettative della comunità.
E per il professor Zambetta l'unica soluzione sarebbe rifare completamente lo schema di classificazione dei contenuti. Ascoltiamolo.
Lo schema di classificazione dei contenuti utilizzato per i videogiochi è stato inizialmente messo a punto per media diversi dei videogiochi, quindi film, quindi libri, carta stampata, eccetera, eccetera. Le meccaniche e le problematiche che saltano fuori in social media o videogiochi ancora di più sono diverse dalla carta stampata o del film. Certamente ci sono dei punti di comunione, ma ci sono anche forti divergenze per via delle specificità, no? Il loot box non esiste in un film o non esiste nella carta stampata. Quindi, secondo me la strategia dovrebbe essere quella di rivedere completamente lo schema di classificazione per i videogiochi in maniera organica e permettere poi di informare i genitori o direttamente i videogiocatori se sono in maggiore età e capire che nel momento in cui comprano un videogioco di un certo tipo, ci sono contenuti di un certo tipo, ci sono contenuti per i quali bisogna pagare e avere tutti i warning appropriati nel caso, no? Sia per i contenuti, sia per i vari tipi di meccanica, avere chiara messaggistica per spiegare che alcune di queste meccaniche sono gioco d'azzardo o presunto tale, e così via.
Sempre le parole del professor Zambetta, ma non tutti concordano sul fatto che ci sarebbe bisogno di un'ulteriore regolamentazione del settore. Stefano Grassi è un italo-australiano residente a Melbourne che ha 2 figlie ed è dell'idea che il ruolo più importante per quanto riguarda il monitoraggio delle attività dei figli online e nei videogiochi lo debbano svolgere i genitori.
C'era un periodo in cui sua figlia gli chiedeva spesso di fare acquisti in-app e Grassi ha usato questi momenti come una opportunità per insegnarle a spendere meglio i soldi.
Sì, un maggior controllo è sempre giusto, però io non vorrei che si arrivasse al punto in cui il governo intervenisse troppo, alzando magari il rating per alcuni giochi, perché ci sono gli acquisti in app o i loot boxes o i treasure chest da comprare, perché sarebbe, secondo me, un po' eccessivo dopo tutto. Ed è un po' sempre quella situazione dove mi aspetto sempre che il governo mi protegga e io posso, come dire, demandare responsabilità a terze parti e io non me ne devo occupare, intendo io genitore. Cioè, internet online, l'online e questi giochi qua è un po' quello che c'è anche nella realtà, quindi non manderemo mai i nostri figli da soli in giro per strada senza raccomandarsi, senza dare delle istruzioni, senza spiegargli come attraversare la strada. Lo stesso vale quando giocano online su queste piattaforme. Qualche indicazione bisogna dargliela e non bisogna far finta di niente, che sia qualcosa di fuori da noi, perché purtroppo non è così.
Queste erano le parole di Stefano Grassia, italiano che vive a Melbourne. Guido è d'accordo con Grassia sul bisogno dei genitori di monitorare le attività dei figli, ma secondo lui c'è anche bisogno di maggiore regolamentazione proprio a livello di società. Ascoltiamo il suo pensiero finale.
Il mio pensiero è che la parte legislativa è necessaria, ma non è la soluzione al problema. La soluzione al problema è l'educazione, sia da parte dei genitori che da parte del sistema. Il cellulare, l'iPad, il tablet o il computer, ma ancora di più il tablet e il cellulare, sono oramai parte del curriculum scolastico. Cioè non è più possibile o plausibile dire al proprio figlio io il telefono non te lo prendo. Non funziona così, purtroppo. Cioè il modo di comunicare tra i ragazzini, i bambini, il modo di comunicare con la scuola, è tutto tramite informatica, è tutto tramite telefono, applicazioni educative. Quindi inevitabilmente i bambini, i ragazzini entrano a contatto con delle realtà virtuali che vanno non solo legislate, ma devono essere parte di un sistema di educazione, perché non tutti i genitori hanno i mezzi per capire i rischi e soprattutto hanno i mezzi per evitare che i figli finiscano in queste trappole, perché la risposta poi delle grandi case è sì, però ci sono i controlli dei genitori, sì, però si può fare questo, quest'altro, sì, ma in realtà è tutto molto relativo, uno perché bisogna saperlo fare e due perché dal momento in cui, esempio, tutti i bambini in classe giocano al videogioco X che ha le microtransazioni, ti trovi nella posizione di dire a tuo figlio no, tu non puoi averlo, oppure tu non puoi fare questo, che va bene, per carità, è parte dell'educazione. Però è un sistema, è una cosa sistemica e secondo me bisogna trattare l'argomento a livello sistemico e non solamente spostare la responsabilità sui genitori. I genitori hanno una responsabilità, ma diventa parte di un problema più grande e un problema di società.
E con queste parole di Davide Gaido si conclude la nostra inchiesta sul mondo dei videogiochi e la possibile dipendenza che possono creare, un'inchiesta realizzata da Chiara Pazzano.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.